State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Israele ha iniziato ieri, martedì 16 settembre, l'invasione di terra della città di Gaza, la più grande della striscia. Prosegue quindi la strategia del governo guidata da Benjamin Netanyahu verso la conquista di Gaza e l'eliminazione totale di Hamas. Nelle stesse ore, una commissione indipendente delle Nazioni Unite ha per la prima volta concluso che Israele ha commesso atti di genocidio nella guerra iniziata nell'ottobre 2023. Per un aggiornamento raggiungiamo ora Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Michele, inizierei con il descrivere le ultime 24 ore a Gaza City.
Beh, sicuramente sono delle ore difficilissime, tra le più difficili di due anni che sono stati tremendi per quel piccolo lembo di terra popolato da oltre 2 milioni di palestinesi, perché Israele ha lanciato la sua offensiva di terra, chiamata anche Carri di Gedeone 2, e con questa offensiva di terra l'obiettivo è quello di conquistare tutta la città, ma nel frattempo i combattimenti sono stati preceduti da bombardamenti intensissimi, centinaia e centinaia di raid di cacciabombardieri israeliani che nei giorni scorsi probabilmente i radioascoltatori hanno avuto modo anche di vederlo in TV o sui social. Israele ha bombardato distruggendo alcuni edifici a più piani, 10, 15, 20, che a Gaza chiamano le torri, sbriciolandole appunto con esplosivi e bombe ad alto potenziale. Poi, dopo questa fase cosiddetta preparatoria, appunto è arrivata una prima offensiva di terra nei sobborghi di Gaza City, con carri armati che hanno occupato ampie porzioni del territorio della città capoluogo, in particolare il sobborgo di Zeitun. Infine è arrivato questo ordine di avanzare e di occupare la città. Quindi è cominciata l'offensiva di terra con due divisioni che sono già sul terreno per occupare la città, se ne aggiungerà una terza. E i comandi israeliani dicono si aspettano di dover combattere con circa 3.000 uomini di Hamas e di altre fazioni palestinesi. Noi non sappiamo se questo sarà vero, ma anche perché i combattimenti veri e propri non ce ne sono ormai da lungo tempo, perché in realtà l'esercito israeliano deve affrontare solo sporadiche azioni di guerriglia da parte appunto dei miliziani di Hamas. Quello che invece è terribile è tutto ciò che accade alla popolazione civile, perché i bombardamenti sono stati durissimi, i cannoneggiamenti altrettanto, poi ci sono anche i droni che sparano. Nella notte tra lunedì e martedì c'è stato probabilmente il bombardamento aereo più violento da quando è iniziata la guerra, dopo il 7 ottobre 2023, che si sono viste scene davvero da film horror a Gaza, dove nel buio totale, dove solo la luce era data solo dai bagliori delle esplosioni delle bombe, c'erano centinaia di migliaia di civili completamente allo sbando, come delle ombre, dei fantasmi nelle strade. E quando poi appunto sono arrivate le prime luci del giorno, si è visto che c'era una lunga fila di persone incolonnate lungo sulla strada costiera, che tra l'altro è gravemente danneggiata, auto, carretti, tantissime persone a piedi che scappavano verso l'area di Mawasi e nel sud di Gaza, dove Israele vuole ammassare tutta la popolazione palestinese. Si teme, secondo molti, per attuare il piano della cosiddetta immigrazione volontaria, cioè quando si troveranno paesi disposti ad accogliere i palestinesi, una parte di questi palestinesi potrebbe essere costretta in qualche modo a lasciare la propria terra.
Passiamo ora alle conclusioni della Commissione Indipendente Internazionale d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha sancito quanto dichiarato da molti nei mesi passati, ovvero che Israele ha compiuto e sta compiendo atti di genocidio. È un'accusa appunto che però diversi esponenti giuridici e politici hanno avanzato nei mesi scorsi. Cosa cambia ora?
Beh, in realtà sul terreno poco, come giustamente avete detto dallo studio, già nei mesi scorsi ci sono state tantissime prese di posizione, addirittura anche delle ONG e centri per i diritti umani israeliani, hanno rivolto questa accusa all'azione del governo Netanyahu. Sta di fatto comunque che oggi, così come nelle volte precedenti, Israele ha sempre respinto questa accusa, dice che in realtà sono prese di posizioni che avvengono sulla base di un pregiudizio antisemita, e soprattutto Netanyahu è disposto ad andare verso un isolamento internazionale sempre più profondo, non mancando di lanciare accuse durissime a tutta una serie di paesi, compresi quelli occidentali, che, lo ricordiamo, alla prossima settimana dovrebbero alle Nazioni Unite decidere di riconoscere lo Stato di Palestina. Ma venendo alle accuse appunto di genocidio, quello che la Commissione delle Nazioni Unite ha rilevato è che non ci sono dei sospetti, non ci sono dei dubbi, ma tutta una serie di pratiche, di azioni che Israele ha fatto in questi due anni per mettere le cose sul binario adesso preferito rispetto al futuro di Gaza, rispetto a come risolvere, tra virgolette, il problema di Gaza e dei palestinesi di Gaza, ecco, sono pratiche inaccettabili che minacciano l'esistenza stessa del popolo palestinese. Naturalmente sono stati fatti riferimenti a tutta una serie di decisioni prese, oltre alle dichiarazioni che sono state fatte anche nei primi mesi appunto di questa guerra, e che indicano appunto la volontà di usare il massimo della forza, anche con delle pratiche assolutamente inaccettabili. Naturalmente parliamo in particolare della fame come arma di guerra, oppure il fatto che tutta una serie di servizi essenziali, di beni di prima necessità, sono stati negati e vengono ancora negati alla popolazione palestinese. Tutto un complesso di cose che hanno portato la Commissione a puntare l'indice contro Israele. Tutto questo potrebbe avere un peso decisivo se e quando la Corte Internazionale di Giustizia procederà contro Israele, accogliendo l'accusa presentata dal Sudafrica e poi da altri paesi proprio di genocidio nei confronti di Israele. Tra l'altro, tra qualche mese saranno due anni che la Corte Internazionale di Giustizia avrà, diciamo, sulla sua scrivania, definiamola così, questa accusa da parte del Sudafrica. Vedremo appunto se questo procedimento andrà avanti oppure no.
Michele, hai parlato di isolamento di Israele, andiamo ora invece a quello che è rimasto forse uno degli ultimi alleati, ovvero gli Stati Uniti. Ieri il segretario di Stato Marco Rubio invitava il Qatar a mediare tra Hamas e Israele, questo pochi giorni dopo l'attacco israeliano a Doha. Trump però ha ammesso di non essere stato informato della decisione dell'attacco da parte di Netanyahu. A che punto è quindi l'alleanza tra Washington e Tel Aviv in questa fase?
Ma io direi che questa alleanza è strettissima. Credo che i fatti dimostrino che in realtà, al di là di qualche dichiarazione che riferisce di qualche contrasto, in quest'ultimo caso appunto si è detto che gli Stati Uniti non sarebbero stati informati in tempo per intenzioni israeliane, lo stesso Netanyahu ha detto di aver agito da solo, senza consultarsi e soprattutto chiedere un'autorizzazione agli Stati Uniti per attaccare in Qatar, che lo ricordiamo è un paese arabo stretto alleato di Washington e ospita il comando centrale americano in Medio Oriente ed una importantissima base aerea. Sta di fatto comunque che io personalmente non credo che ci siano delle differenze rispetto a strategie e modi di vedere sostanziali tra Stati Uniti e Israele. D'altra parte, tutte le decisioni che poi sono state prese da Trump in realtà sono andate in linea con quello che voleva Benjamin Netanyahu, e qualcuno dice che adesso Netanyahu sta anche un po' imitando il modo di fare del presidente americano Trump, al di fuori delle regole, soprattutto indifferente al diritto internazionale, anche molto arrogante. Infatti abbiamo visto che Netanyahu, soprattutto da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, ha assunto un atteggiamento di aperta sfida nei confronti del mondo intero e anche degli alleati occidentali, paesi europei, che lui accusa di aver tradito Israele, e non mancando anche di rivolgere, e non solo lui, anche i suoi ministri, delle offese proprio nei confronti di questi alleati. Un caso sicuramente chiaro è stato, evidente, è stato quello proprio che riguarda i rapporti tra Israele e Australia. Il mese scorso, di fronte alla decisione presa dal primo ministro Anthony Albanese di riconoscere lo Stato di Palestina, Netanyahu ha rivolto delle parole assolutamente che non rientrano all'interno, diciamo, di un dialogo diplomatico tra due paesi che tra l'altro sono stati stretti alleati per tantissimo tempo, e d'altra parte l'Australia ribadisce di essere sempre un paese amico vicino a Israele, al di là delle differenze sorte in questi ultimi due anni e soprattutto di recente. Però Netanyahu appunto ha assunto questo atteggiamento anche di sfida arrogante, e qualche ora fa appunto ha parlato di un Israele che dovrà essere la nuova Sparta, una super Sparta, quindi autarchica, ma da solo produrre le armi che, di cui ha bisogno da solo, senza dover richiedere neppure agli alleati americani, un paese che dovrà appunto tenere presente che potrebbe a dover affrontare delle sanzioni economiche, ma dice anche, Netanyahu naturalmente, che non ha nessuna intenzione di fare marcia indietro sulle sue decisioni, e la questione palestinese lui la vuole risolvere a modo suo, evidentemente con il pugno di ferro.
Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto. Vogliamo prendere il controllo della città, perché se Gaza City cade, cadrà Hamas. Questo ha detto ieri il ministro della difesa israeliano Israel Katz, che ha poi aggiunto: se Israel di Haddad continua così e non rilascia gli ostaggi, pagheranno il prezzo e Gaza sarà distrutta. È un'operazione militare destinata a durare mesi, secondo le intenzioni del governo israeliano, un'operazione che nemmeno le famiglie degli ostaggi sembrano sostenere. E quindi questa è diventata una guerra soltanto del governo Netanyahu, o l'opinione pubblica israeliana la sostiene?
No, io credo che l'opinione pubblica israeliana continui ad essere, se non in linea con Netanyahu, sicuramente anti-palestinese, per cui queste misure, diciamo, drastiche da un punto di vista militare, queste operazioni militari incontrano sicuramente un appoggio da parte della maggioranza della popolazione israeliana. Netanyahu è un leader molto divisivo, che non gode di buona reputazione presso la sua popolazione già da tanto tempo, per cui nei sondaggi sicuramente indietro ad altri leader israeliani. Poi vedremo se, quando si andrà alle elezioni l'anno prossimo, se Netanyahu riuscirà a confermarsi alla guida del governo di Israele. Sta di fatto comunque appunto che questa sua politica incontra ancora tanto favore in Israele, ma allo stesso tempo però anche critiche piuttosto forti da parte delle famiglie degli ostaggi, ma anche di un buon numero di israeliani, per il fatto che molti cominciano a pensare che questa guerra poi in realtà i suoi obiettivi li ha già raggiunti da tanto tempo, e che quindi non c'era bisogno di continuarla, e che andare ad un accordo con Hamas, un accordo di tregua anche permanente, mettendo fine alla guerra, avrebbe comunque riportato a casa gli ostaggi ancora vivi e le salme di coloro che sono deceduti, senza dover impiegare decine di migliaia di riservisti che vengono sottratti al lavoro, alle loro famiglie, oltre ai soldati, diciamo, di leva e le unità di combattimento, e quindi alcuni rilevano che un tratto molto marcato ideologico in questa guerra, in cui Netanyahu sembra voler per forza di cose dire di averla vinta contro Hamas, quando, ripeto, tante persone, tanti israeliani anche, pensano che non ce ne fosse più bisogno, perché è chiaro che a Gaza, quasi completamente distrutta come adesso, dopo due anni, è chiaro che le cose non potranno mai tornare come prima, non lo permetterebbe Israele, non lo permetterebbero altri, è chiaro che è cambiato già quasi tutto a Gaza, quindi perché continuare questa guerra? È evidente che Hamas non potrà mai più esercitare il controllo che esercitava prima, Israele lì e potrebbe sempre intervenire. Quindi è una motivazione molto ideologica, frutto anche della componente estremista religiosa all'interno del suo governo, la presenza di alcuni ministri ultranazionalisti che parlano apertamente di misure durissime, l'espulsione dei palestinesi, trasformare Gaza in un nuovo territorio israeliano, colonizzarlo. Quindi ci sono più questioni ideologiche che realmente militari. Non è una sorpresa che il capo di Stato Maggiore Zamir, anche in queste ultime ore, ha confermato di avere avuto dei dissensi con l'establishment politico, con il capo del governo, perché ha detto: noi militari dobbiamo agire sulla base di un discorso tecnico-militare e non certo per considerazioni politiche, dobbiamo mettere in rilievo tutte le problematiche legate anche all'impiego e all'utilizzo delle forze armate.
Grazie quindi a Michele Giorgio. Michele, una buona serata e alla prossima.
E buona giornata a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.